E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un calorosissimo saluto e un bentornati. Bentornati a questo secondo appuntamento della settimana. Anche questa sera quindi apriremo la Bibbia, il libro più letto, e la apriremo al capitolo 10 del libro di Esodo. Ieri sera ci siamo fermati ad osservare che il faraone, ancora una volta imperterrito, continua a rifiutarsi di mandare fuori il popolo di Israele, fuori dall'Egitto, e così il Signore manda la piaga delle cavallette. Una volta di più Faraone fa chiamare Mosè e Aronne, come troviamo nei versetti dal 16 al 20 di questo capitolo 10, versetti che andiamo a leggere. Allora il Faraone chiamò in fretta Mosè e Aronne e disse: «Io ho peccato contro il Signore, il vostro Dio, e contro di voi. Ma ora perdonate, vi prego, il mio peccato, questa volta soltanto. Supplicate il Signore, il vostro Dio, perché almeno allontani da me questo flagello mortale». Mosè uscì dalla presenza del Faraone e pregò il Signore. Il Signore fece levare un vento contrario, un fortissimo vento di ponente, che portò via le cavallette e le precipitò nel Mar Rosso. Non rimase neppure una cavalletta in tutta l'estensione dell'Egitto. Ma il Signore indurì il cuore del Faraone, e questi non lasciò andare i figli di Israele. Il Faraone ammette per la seconda volta la sua colpa. Dio segue un suo criterio per trattare gli egiziani, e ha un modo sistematico di mandare le piaghe. Le prime erano dirette contro i vari dei e idoli che infestavano il paese. Poi Dio comincia a indirizzare le piaghe con estrema durezza contro le persone, obbligandole a lottare per sopravvivere. La piaga delle locuste rientra in questa categoria e il popolo cerca di convincere il re che le cose vanno male e quest'ultimo si pente temporaneamente. Ma appena la piaga cessa, il faraone cambia idea e ritorna sulle sue posizioni, anche se Dio cerca di costringerlo a lasciar libero il popolo di Israele. Questa volta Dio non dà nessun preavviso e manda direttamente il castigo, come vedremo nei versetti dal 21 al 23. Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, così fitte da potersi toccare». Mosè stese la sua mano verso il cielo e per 3 giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il paese d'Egitto. Non ci si vedeva più l'un l'altro e per 3 giorni nessuno si mosse da dove stava, ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. Vi è mai successo di essere in un posto in cui le tenebre sono così fitte quasi da sentirle? Nei migliori dei casi si rimane immobili, ma può prendere il panico e si può perdere il controllo di sé. Questo tipo di buio calò su tutto il paese d'Egitto. Questo giudizio era contro il dio del sole, Ra, il più importante dio adorato dagli egiziani. Il disco del sole era un simbolo molto diffuso e si ritrovava in tutte le loro arti figurative. Questa piaga, piombata durante il giorno, dimostrava l'assoluta impotenza di Ra ed era un miracolo di Dio. È molto bello leggere che nelle abitazioni dei figli di Israele c'era luce. Gesù dirà ai suoi discepoli: «Voi siete la luce del mondo, una luce che non si può e non si deve nascondere e che deve essere vista da tutti». Questa luce ha 2 funzioni, quella di indicare la giusta via, ma contemporaneamente è un giudizio verso quelli che non la possiedono, perché è chiaro che questa luce viene da Dio, illumina i suoi e Dio stesso. L'Apostolo Giovanni scrive: «Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre». 1 Giovanni, capitolo 1, versetto 5, e riporta le parole che Gesù disse di sé: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Così ci riporta il Vangelo di Giovanni al capitolo 8, versetto 12. Se gli egiziani, guardando verso la terra di Goshen, dove vivevano gli israeliti, avessero visto la luce, avrebbero potuto dire: «Il loro Dio è luce, il nostro, il Dio Ra, invece no». Faraone allora propone il 4° e ultimo compromesso per permettere il viaggio degli israeliti, e leggiamo questo fatto dal versetto 24 al 29. Allora il faraone chiamò Mosè e disse: «Andate, servite il Signore, rimangano soltanto le vostre greggi e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi». Mosè disse: «Tu ci devi permettere di avere sacrifici e olocausti da offrire al Signore, il nostro Dio, perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia, poiché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore, nostro Dio. E noi non sapremo con quali vittime dovremo servire il Signore finché non saremo giunti là. Ma il Signore indurì il cuore del Faraone, e questi non volle lasciarli andare. E il Faraone disse a Mosè, «Vattene via da me, guardati bene dal comparire ancora alla mia presenza, perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai». Mosè rispose, «Hai detto bene, io non comparirò più davanti a te». Si potrebbe pensare che lasciare le greggi e gli armenti in Egitto sarebbe stato un compromesso accettabile da parte di Mosè e degli israeliti. Il faraone ne aveva fatta di strada in fatto di concessioni, e questa sarebbe stata la più plausibile. Ancora una volta possiamo trarre un'importante lezione per noi cristiani di oggi. Dio chiedeva agli israeliti di non lasciare i figli in Egitto perché non venissero educati con i loro sistemi. Anche noi siamo esortati a non insegnare ai nostri figli la cultura di questo mondo, improntata solo su valori materiali. Ci sono però anche cristiani che lasciano in Egitto, che per inciso è un simbolo del mondo, i loro greggi e armenti, in altre parole i loro affari o altre cose materiali, distinguendo tra ciò che è la nostra vita di tutti i giorni e la vita cristiana, la vita spirituale. La classica distinzione tra vita di tutti i giorni, quando faccio gli affari miei, e la vita della domenica, quando mi occupo del Signore e faccio gli affari suoi. In realtà, la vita cristiana comprende ogni atto che noi compiamo durante la giornata, come ci comportiamo in famiglia, a scuola, al lavoro, negli affari, col prossimo e nella Chiesa. Le nostre azioni riflettono il nostro rapporto con Dio e se abbiamo o no in noi la luce di Dio e del suo Spirito. Torniamo a Mosè e al Faraone. Osserviamo quello che Mosè replica alla proposta di Faraone. Egli ribadisce che non si faranno compromessi di sorta. Questa risposta decisa e definitiva esaspera Faraone, che arriva a minacciare di morte Mosè, il quale non si lascia intimidire e risponde, potremmo dire a tono, «Dov'è finito il timido e impacciato Mosè che aveva bisogno di Aronne per presentarsi al Faraone?» Tutti questi eventi hanno avuto un effetto decisivo sul carattere di Mosè, preparandolo al compito che fra breve dovrà svolgere, compito di condottiero del popolo. Nel prossimo capitolo vedremo l'intervento definitivo di Dio in favore di Israele per farlo uscire dall'Egitto e portarlo nella terra di Canaan, promessa ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E così arriviamo al capitolo successivo, al capitolo 11. In questo capitolo dell'Esodo troviamo che Dio suggerisce agli israeliti di prendere dai loro vicini egiziani dei gioielli per il pagamento degli anni di duro lavoro senza salario. Poi vedremo che i primogeniti del paese d'Egitto sono minacciati di morte se il popolo di Israele non viene lasciato partire. E viene predetto che in questo caso vi sarà un grande lamento in Egitto ovviamente provocato da questa piaga. Questo è l'ultimo capitolo che riguarda la contesa con il faraone, la morte dei primogeniti e l'atto finale del giudizio contro l'Egitto, prima che Israele sia liberata dal giogo della schiavitù. Il faraone a questo punto avrebbe dovuto capire che era inutile entrare in conflitto con Dio. E Dio era stato estremamente paziente e indulgente, ma ora doveva far intendere al faraone che Israele doveva lasciare l'Egitto. Tutti gli egiziani erano istintivamente dalla parte del faraone nella contesa contro Dio, ed ora il Signore stava per lanciare un attacco finale contro l'Egitto, nel tentativo di insegnare quanto avevano bisogno di imparare. Ma entriamo nel dettaglio leggendo i versetti dall'1 al 3. Il Signore disse a Mosè, «Io farò venire ancora una piaga sul faraone e sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire di qui. Quando vi lascerà partire, egli addirittura vi scaccerà di qui. Parla dunque al popolo e digli che ciascuno domandi al suo vicino e ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'argento e degli oggetti d'oro». Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani. Anche Mosè era personalmente in grande considerazione nel paese d'Egitto, presso i servitori del faraone e presso tutto il popolo. Il Signore informa Mosè del fatto che è quasi giunto il momento di lasciare l'Egitto. Non solo Faraone li farà partire dopo quest'ultima piaga, ma addirittura li scaccerà. Così è meglio iniziare con i preparativi per il lungo viaggio. L'idea contenuta in questi versetti è quella di riscuotere dei salari, perché gli israeliti avevano lavorato per anni come schiavi, senza essere mai pagati per il loro lavoro. In questo modo riavevano il loro denaro. Essi andarono dai loro vicini, chiesero il loro salario, e il Signore fece in modo che gli israeliti ottenessero il favore degli egiziani, a tal punto che questi furono contenti di pagare agli israeliti la loro giusta paga. I primogeniti egiziani sono minacciati di morte. Lo leggiamo nei versetti dal 4 all'8. Mosè disse: «Così dice il Signore, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto, e ogni primogenito nel paese d'Egitto morirà, dal primogenito del faraone che siede sul suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina, e ad ogni primogenito del bestiame. Vi sarà in tutto il paese d'Egitto un grande lamento, quale non ci fu mai prima, né ci sarà mai più. Ma in mezzo a tutti i figli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane abbaierà, affinché conosciate la distinzione che il Signore fa tra l'Egitto e Israele. Tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me, dicendo: parti, tu e tutto il popolo che è al tuo seguito, e dopo questo io partirò». E Mosè, pieno d'ira, uscì dalla presenza del faraone. Per l'ultima volta Mosè si presenta a faraone. Questa volta non chiede nulla, semplicemente informa faraone del fatto che Dio concluderà il suo intervento a favore del suo popolo con un castigo tale da provocare un riconoscimento di chi è il Signore. La piaga sarà così grande che il re manderà i suoi servitori da Mosè pregando lui e il popolo di andarsene. Mosè precisa anche dettagliatamente in cosa consisterà questa piaga, l'orario d'inizio, le persone che verranno colpite e l'inevitabile sofferenza che ne deriverà. La religione degli egiziani imponeva che i primogeniti, sia dell'uomo che degli animali, appartenessero agli dèi egiziani, ed ora il Signore li reclama e sta per dimostrare la differenza che esiste tra i figli di Israele e gli egiziani. Questa differenza non consisteva nell'angelo della morte che passava sui paesi di Egitto e di Goshen, e nemmeno nella differenza di razza, ma, come vedremo, era nel sangue dell'agnello messo sugli stipiti delle porte. Le case protette da questo sangue non sarebbero state colpite dall'angelo della morte. Questa è l'origine della più antica festa religiosa degli ebrei, la Pasqua, che è anche una delle più chiare raffigurazioni del Signore Gesù Cristo nel Vecchio Testamento. Evidentemente, l'atteggiamento del faraone e dei suoi servi non sembra dei migliori, perché vediamo che Mosè si allontana dalla loro presenza pieno di ira. E per concludere la lettura di questa sera, andiamo a leggere gli ultimi due versetti di questo breve capitolo 11. Il Signore disse a Mosè: «Il faraone non vi darà ascolto, affinché i miei prodigi si moltiplichino nel paese d'Egitto. Mosè e Aronne fecero tutti questi prodigi davanti al faraone, ma il Signore indurì il cuore del faraone, ed egli non lasciò uscire i figli di Israele dal suo paese». Dio sembra rincuorare Mosè dicendogli di non preoccuparsi. Le cose che sono avvenute e quelle che ancora devono avvenire saranno un modo usato da Dio per farsi conoscere. L'ultimo versetto è un breve riassunto dei capitoli precedenti, dove, infatti, abbiamo visto che Mosè e Aronne hanno fatto prodigi da parte di Dio, ma Faraone ha indurito il suo cuore e non ha lasciato andare il popolo. E qui ci fermiamo questa sera. Quindi abbiamo visto come, ancora una volta, Faraone continua nella sua ribellione nei confronti del Signore. E quindi, per scoprire come vanno avanti queste vicende tra Faraone e il popolo di Israele, io vi invito a risentirci domani sera.